terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, cerchiamo ancora una volta, con un po' di faccia tosta, di semplificare molto la considerazione di un tema che invece non la ammetterebbe questa semplificazione, ma è il compito che ci siamo posti, ben consapevoli del limite, e cioè del fatto che questa semplificazione catturerà solo una parte della realtà e che ha senso farla soltanto se si è consapevoli di questa sua parzialità e al massimo la si usa come punto di partenza e di stimolo per poi andare oltre e guardare le cose in una maniera più completa e più matura. Quindi semplificheremo abusivamente la risposta alla domanda perché ci si innamora sempre della persona sbagliata. Sempre è un'iperbole, un'esagerazione, non è vero che ci si innamora sempre della persona sbagliata, però certamente può capitare, capita spesso, di innamorarsi di una persona che poi non siamo in grado di amare, che non è in grado di amarci. Cioè l'innamoramento non fornisce garanzie sulla possibilità che le persone siano veramente adeguate l'una all'altra. Su questo è fiorita perfino un commercio, insomma il problema di determinare chi è il partner ideale se lo pongono agenzie matrimoniali, siti web per gli incontri. Il punto è: io dimmi chi sei e ti dirò chi va bene per te. E questo proprio perché molte persone si trovano a un certo punto della loro vita che hanno fatto spesso l'esperienza che non riescono a trovare una persona adatta. Il modo in cui si orientano verso le persone li conduce sempre alle persone sbagliate. Cercheremo di capire perché questo accada, perché non è casuale, ci sono delle ragioni. Chiameremo la spiegazione del perché ci si innamora di persone con cui poi non si riesce a star bene, principio della margherita. È una metafora. Quando ne parlo amichevolmente, le persone mi chiedono se è una variante pseudoscientifica del famoso mama non mama, perché la margherita normalmente viene associata in cose d'amore a quella specie di lotteria che è il numero dei suoi petali. Cominciando con mama, se i petali sono in numero pari, egli non mamerà o ella non mamerà, se invece sono in numero dispari, mi amerà. Non c'entra niente, questo principio della margherita è un'altra cosa che adesso vedremo un pochino che cos'è, ma cerca di dare una spiegazione abbastanza semplice al fatto che ci si innamora continuamente di persone che appunto poi si rivelano non adatte a noi, che non siamo adatti ad amarle. E questo è uno dei fatti più destabilizzanti, più generatori di sofferenza nelle nostre vite. Siamo tutti consapevoli che, a parte le questioni di salute, ma difficilmente ci sono nella nostra vita delle cose che ci facciano più male, e poi diciamo la morte delle persone care, delle cose che ci facciano più male di una delusione d'amore, di un dolore amoroso, per esempio del fatto che siamo innamorati e l'altra persona non ci vuole, oppure che abbiamo investito tutto, tantissima speranza nell'idea di una persona perché quella persona ci è apparsa fulgida e veramente adatta a farci felici e poi invece si verifica che non era così. Quindi è un problema di non poco conto, obiettivamente, il fatto che noi ci cacciamo in dei maledettissimi mari di guai, di sofferenza, essenzialmente a causa del nostro non saper giudicare bene, del nostro innamorarci della persona sbagliata. Perché la persona che siamo più adatti ad amare non è anche quella più adatta a farci innamorare? Cioè perché quando incontriamo la persona giusta non ce ne accorgiamo e quando incontriamo la persona sbagliata invece crediamo che sia quella giusta? Perché questo è quello che accade. E poi qualche volta succede che noi crediamo sia quella giusta e poi si rivela anche quella giusta. Ma questo è un caso probabilmente minoritario, o comunque non è il caso che accade sempre. Ogni persona è un insieme di caratteristiche. In questo senso hanno ragione quei siti web o quelle agenzie che ti dicono: compila questo modulo complicatissimo nel quale mi dici tutte le tue caratteristiche, cosa non ti piace, cosa non ti piace, cosa sai, cosa non sai, e che cosa hai fatto finora, che cosa non hai fatto, come vorresti che fosse l'altro, eccetera, eccetera, cosa hai da offrire. Ecco, ogni persona può essere analizzata in un insieme di caratteristiche, naturalmente questa è una semplificazione, però è una semplificazione senza la quale proprio non si può nemmeno mettersi a parlare del problema della compatibilità fra persone. Per esempio, una persona ti può piacere molto intellettualmente, cioè può avere un funzionamento intellettuale, un modo di aggredire i problemi, di reagire alle questioni, un modo di impostare le soluzioni molto simile al tuo, oppure può non essere simile al tuo ma può essere adatto a completare il tuo. L'importante non è tanto la somiglianza in questo tipo di cose, ma è il gradimento. Qualche volta il gradimento è basato sulla somiglianza, cioè mi piace ciò che è uguale a me, qualche volta invece il gradimento è basato sul contrario, sull'alterità, sulla possibilità di offrire alla tua vita ciò che la tua vita da sola non avrebbe. Bene, appunto, una persona per esempio ci può piacere molto dal punto di vista intellettuale, oppure ci può piacere molto poco dal punto di vista intellettuale e questo essere un ostacolo. Questo che cosa determina? Determina la maggiore o la minore possibilità di amarla, perché determina la maggiore o la minore possibilità di starci insieme, di affezionarci, di fare causa comune, di essere dalla stessa parte nelle cose della vita, che sono tutti ingredienti, sono tutti fattori di amore. Bene, l'aggradimento intellettuale è solo uno dei parametri possibili, tra poco ne enumereremo alcuni fra i tanti. Dicevamo, una persona può esserci gradita o sgradita, per esempio dal punto di vista intellettuale. Poi ci può essere gradita o sgradita dal punto di vista dell'educazione, del modo di fare. Può avere movenze, abitudini riferite al modo di stare in collettività, al modo di porsi, che possono essere più o meno piacevoli per noi. Per esempio alla nostra stessa educazione, oppure invece noi siamo stati educati in maniera repressiva e abbiamo bisogno di una boccata d'aria, e vedere qualcuno che è molto libero, molto spontaneo, può essere estremamente attraente per noi, può farci felici stare vicino a qualcuno così anziché a qualcuno che è la nostra fotocopia. Quindi anche qui per somiglianza o per differenza, ma non necessariamente differenza come contrario assoluto, comunque per compatibilità, un parametro importante che determina se una persona ci va bene o non ci va bene è la sua, il modo in cui è educata, il suo modo di porsi. Poi c'è il fisico, naturalmente, dico poi, ma probabilmente dovrei dire prima, perché è una delle prime cose che ci appaiono di una persona può piacerci poco o molto fisicamente, anche qui è lampante che non è una questione di somiglianze, una persona ci può piacere pur essendo molto diversa da noi, e può piacerci e non piacerci. Può esserci con una persona sintonia o non sintonia nel modo di divertirsi. Cioè la ricerca del piacere, del divertimento, della distrazione, della felicità momentanea può avere per una persona delle piste molto diverse dalle nostre o molto simili alle nostre. Se sono completamente diverse sarà difficile una compatibilità, perché poi nel tempo, nello svolgersi della vita, queste cose ci allontanerà. Se sono però proprio le stesse, sì, potrebbe essere una buona cosa, ma potrebbe alla fine esserci una specie di senso di asfissia, perché essere con questa persona è esattamente come essere da solo, non si aggiunge niente alla mia vita, in quanto quella persona praticamente fa sempre le mie stesse scelte, se ci fosse o non ci fosse io farei comunque le stesse scelte. Un altro elemento importante, per esempio, sono le amicizie, cioè quel corteggio di persone che una persona sempre si porta dietro, parenti e amici. Legare con una persona significa necessariamente legare in qualche misura anche con tutte le persone che già hanno un legame con lei e con le persone con cui quella persona istituirà nuovi legami, perché in base al suo tipo di compatibilità quella persona continuerà a catalizzare un certo genere di uomini e di donne. E a questo potrebbe essere il tipo di uomini e di donne con cui noi abbiamo voglia di stare oppure con cui non abbiamo voglia di stare. Poi c'è, dicevo appunto, i parenti, che quelli già ci sono. Quanti soldi ha quella persona? Certo, se ne ha molti meno di noi potrebbe essere uno svantaggio, ma se ne ha molti più di noi pure, perché questo genererà una specie di potere di ricatto continuo, nel senso che quella persona farà valere facilmente il suo aver più soldi e noi ci troveremo sempre un po' col problema, ma se devo rinunciare a questa persona, devo anche rinunciare a tutti i suoi soldi, e quindi insomma avremo più la tentazione di dargli sempre ragioni, dargliele sempre tutte vinte. I rapporti di forza dipendono anche da questi parametri. Quindi una cosa è quanti soldi ci sono, che mestiere fa, può fare una cosa che ci piace, che ci attira, che ci affascina, oppure invece qualcosa che abbiamo sempre detestato. Che tipo di cultura ha? Poniamo che uno abbia una cultura completamente diversa dalla mia, magari elevata più o meno come la mia, oppure di più, oppure di meno, ma di natura diversa, completamente scientifica, mentre io sono completamente umanistico, oppure appartiene a un'altra civiltà, l'ho conosciuto, è indonesiana, e che abbiamo una completa differenza. Ecco, questo può essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio, a seconda di quello che cerco. Opinioni politiche uguali o diverse, una fede religiosa uguale o diversa, un amore per lo sport, o per certi sport piuttosto che altri, tutti questi ingredienti, il carattere, cioè proprio quell'essenziale cosa che è il modo di reagire nei confronti degli eventi e delle situazioni. Insomma, tutte queste cose sono ingredienti della persona. Ebbene, ora vediamo in che senso noi le chiamiamo, le facciamo entrare nel principio della margherita. Una persona ha molti ingredienti, una margherita ha molti petali, questo è il punto che esporremo tra poco. Dicevamo dunque una persona come un insieme di ingredienti, di cose che ci possono piacere o non piacere, che vanno dalla sintonia intellettuale a quella fisico-sessuale, alle amicizie, al parentado, allo status sociale, la cultura, opinioni politiche, religiose, lo sport, i viaggi, tutto quanto sono ingredienti della persona. E dicevamo, per ognuno di questi parametri, che sono i petali della margherita che compone quella persona, non esiste un valore assoluto. Cioè, non è che più uno è ricco meglio è, più uno è intelligente meglio è, più uno è colto meglio è, più uno è spontaneo meglio è, più uno è ben educato meglio è. No. In ogni caso, il petalo della margherita non è il valore che in quella persona assume un determinato parametro, ma è il valore relazionale di quel parametro, cioè quanto quel parametro va bene per me. Supponiamo che una persona sia molto maleducata. Non è che ha un petalo della buona educazione molto piccolo. Per me, che amo i maleducati, il suo petalo della maleducazione sarà grande. Per chi ama i beneducati, se lui è maleducato, il suo petalo della buona educazione sarà piccolo. Supponiamo che uno sia mostruosamente intelligente. Il petalo dell'intelligenza non ce l'avrà grande. Ce l'avrà grande per coloro che amano gli intelligenti e ce l'avrà piccolo per coloro che sono infastiditi dagli intelligenti. E così via. Quindi, per ognuno di questi parametri, noi dobbiamo immaginare un petalo. E il petalo è grande se quel parametro configura una buona compatibilità con ciò di cui io ho bisogno. Non è che gentile è meglio di rude. Una persona gentile sarà meglio e avrà quindi un petalo del carattere più grande per coloro che amano avere a che fare con persone gentili. Ma ci sono altri che amano avere a che fare con persone rudi. Per esempio donne che amano un uomo dal tratto rude, dal tratto energico. Ecco, allora il petalo del carattere sarà grande se la persona è rude per queste donne o per questi uomini di cui stiamo parlando. Tutto è relativo alla persona e al rapporto. Quindi ogni persona che noi incontriamo è come una margherita con molti petali. Ogni petalo è grande o piccolo a seconda che quella sua caratteristica sia più o meno congeniale a noi, più o meno compatibile con noi. Se una persona ha una passione smodata per la montagna, e noi proprio questo cerchiamo, perché anche noi abbiamo una passione smodata per la montagna, lì quella persona avrà un petalone. Quelli che ogni domenica, ogni sabato e domenica schizzano in montagna ad arrampicarsi, ecco, se si trovano, saranno due persone che hanno, per quanto riguarda questa passione, ciascuna per l'altra un grande petalone. Saranno delle margherite con un bel petalone. Oppure se uno ha una passione per gli animali, da grembo, da casa, eccetera, eccetera, l'averla tutti e due farà sì che l'altro abbia lì un bel petalo, il petalo dei pets, degli animali da compagnia. E se però, poniamo, io ho bisogno di qualcuno molto ben educato, mi dà fastidio la maleducazione, ecco, uno che ogni volta che si siede a tavola si muove, parla in maniera sgraziata, maldestra, da far cadere le braccia, ecco lì sull'educazione quella persona avrà un petalino atrofico. E allora immaginiamo una margherita come viene composta. Sarebbe bello poterla disegnare, ma ci saranno persone che per noi hanno dei petaloni molto grandi e dei petalini atrofici e qualche petalino normale, qualche petalo del tutto assente, a seconda di come sono distribuiti i loro ingredienti. Ora, fin qui non c'è niente di nuovo, cioè esprimerlo in termini di petali non sembra aggiungere molto, perché sappiamo già che le persone possono avere caratteristiche che ci piacciono di più e caratteristiche che ci piacciono di meno. La novità che vorrei proporre è che le cose che ci attirano, che ci catturano, i petaloni, quello lì ha un enorme amore per gli animali, allora petaloni, oppure io ammiro le persone colte, quello è un critico letterario da paura, petalone. Ecco, queste cose che ci attirano, che ci catturano, non sono le stesse che poi ci conservano nel rapporto e ci tengono avvinti al rapporto. Il principio della margherita inizia qui. Certamente succede che noi siamo attratti, attira di più la nostra attenzione, una margherita con dei petali spropositati. Uno che ha un'intesa sessuale spaventosamente buona con noi ha un petalone, cioè è una persona che, da cui non possiamo prescindere, che probabilmente ci farà innamorare, perché quella cosa attira enormemente la nostra attenzione, molto più di un petalo normale. Cioè il petalone è fatto per attirarci. La persona che ti colpisce per un aspetto fisico bellissimo, quello che fa un mestiere che per te è mitico, per esempio, per moltissime persone oggi, specie se di giovane età, ecco, non so, uno che è apparso nel Grande Fratello, automaticamente ha un enorme petalone, cioè ha un fascino aggiunto che attira l'attenzione e che rende difficile prescinderne. Quindi sarà molto più facile che una ragazza incontri a una festa uno che è al Grande Fratello e si innamori di lui, perché questo qui se ne va in giro con un enorme petalone, che è il petalone del prestigio televisivo, della notorietà televisiva, e che attira l'attenzione. Però, ripeto, potrebbe essere invece un critico letterario estremamente raffinato che eccita la fantasia, l'attrazione in una persona che è innamorata dell'idea di una cultura superiore, non importa per quale ragione. Ti attira, il petalone ti può far innamorare in modo irrefrenabile. Allora, cosa succede? Che nell'effetto così quasi drogante di questo, nell'inebriarsi di questo petalone, che noi vediamo nella persona che ha questa caratteristica, per un po' di tempo non pensiamo ai suoi difetti, non pensiamo alle sue carenze. Siamo nella fase dell'innamoramento, che già in un'altra puntata abbiamo descritto, molto diverso dall'amore. Noi non vediamo le carenze perché siamo abbagliati da quell'unica cosa attraente. Col tempo, però, le magagne vengono a galla. Cioè, oltre ad accorgerci del petalone, cominciamo ad accorgerci di tutti i petalini atrofici o mancanti. Per esempio, quello lì, sì, era il grande fratello, ci siamo innamorati, però poi quando cominciamo a starci accanto un pochino, è un becero insopportabile, anche perché, insomma, è probabile che laddove c'è un petalone si paghi un prezzo da qualche altra parte. Quindi è molto probabile che dove c'è un petalone la persona ha investito molto nella vita su certe cose, perché no, potrebbe avere dei punti deboli da qualche altra parte, e col tempo vengono a galla queste difficoltà e cominciamo a vedere i limiti e ad essere infastiditi dalla mancanza di petali, dal fatto che ci sono dei petali poco sviluppati. Qual è la margherita migliore? La margherita migliore è quella che ha tutti i petaloni, cioè una meravigliosa grande margherita fatta tutta solo di petali di grande sviluppo, cioè la persona perfetta che ha tutto per noi, che va bene per noi in tutto. Questo però è un ideale utopico, non si trova in realtà. Ci troviamo di solito di fronte a delle persone che hanno, nella migliore delle ipotesi, qualche petalone e poi gli altri petali, insomma, bisogna vedere. Bene, la margherita, realisticamente, che funziona meglio alla lunga, non è quella con qualche petalone e poco più, ma è quella più simile a una vera margherita, quella che tutti noi chiameremmo una margherita, cioè tanti medi petali. Quindi mentre il petalone ci attrae, poi diventa molto difficile stargli accanto, mentre chi ha tutti dei petali normali e non cade su nulla, non ci fa cadere le braccia a tavola perché si comporta complessivamente abbastanza bene, e va benissimo fisicamente con noi ma anche senza essere in situazione di petalone, e ha una cultura che è abbastanza compatibile con noi, ha delle amicizie abbastanza compatibili con noi, ecco, quella margherita lì media, con tutti i petali abbastanza decenti, è quella con cui poi possiamo stare, quella rispetto a cui è possibile durare. Ecco, allora ha spiegato tutto, cioè le ragioni per cui ci innamoriamo sono alcune, petaloni. Le ragioni per cui possiamo star bene sono altre, completezza di petali, margherita vera. Ecco perché ci si innamora delle persone sbagliate, perché la completezza di petali non attira l'attenzione, non fa innamorare, ma è proprio lì che invece potremmo trovare durata, soddisfazione seria, vera e amore. Tipicamente, quello di cui ci innamoriamo perché ci abbaglia con un suo petalone può anche essere collegato a una situazione in qualche modo provvisorio, una circostanza particolare. È proprio lì che è più facile trascurare tutti gli altri lati e considerare quasi esclusivamente quello su cui siamo stati abbagliati dal petalone. Per esempio, d'estate al mare, ecco, è tipico, ci si innamora d'estate al mare di qualcuno perché ha qualche caratteristica. Può essere fisica, per esempio, perché c'è molta esposizione fisica quando si è al mare, ma può anche essere una qualsiasi altra cosa. E poi però non dura, perché quella cosa lì rivela, a maggior ragione se era in primo piano in una situazione particolare, al venir meno di quella situazione particolare viene meno anche l'efficienza di quel petalone. E quindi ecco, allora, ma come ho potuto innamorarmi? Perché mi innamoro sempre della persona sbagliata? Naturalmente questo può avvenire reciprocamente, cioè noi eravamo portatori di un petalone per qualcuno. Quel qualcuno si avvince di noi, si innamora di noi e poi ci smolla. E noi diciamo, ah, è stato disonesto, mi ha mentito. No, non è affatto detto che sia così. È che nella situazione particolare, e comunque grazie a quel nostro petalone, cioè a quell'aspetto in cui noi eravamo veramente ottimi per lui, lui in tutta onestà si è innamorato, o lei, si è totalmente innamorato. E poi però a un certo punto sono venuti a galla tutti gli altri non petali, le cose che non vanno, e bisogna rassegnarsi all'idea che non c'è malvagità di nessuno, non si ha il diritto, per esempio, alla conservazione di un innamoramento, perché è nella sua natura essere basato su qualcosa di diverso da quella rosa, da quella corona ordinata e ben equilibrata di petali che invece può fungere da base per l'amore durevole. Cioè la persona che ha tutti i suoi petali per te, cioè caratteristiche compatibili con te, al loro posto. Non ti entusiasmerà mai selvaggiamente questo secondo tipo di persona, ma non ti disgusta mai, quindi non c'è mai qualche cosa che te ne allontani davvero, non ti fa mai cascare le braccia, e cioè puoi stargli a lungo accanto, magari anche per tutta la vita. Naturalmente se poi oltre alla corona di petali equilibrati ha anche qualche petalone, tipo siete due snob infiniti e quindi amate le cose snob, e quello può essere un petalone, oppure una intesa a letto meravigliosa, tanto meglio. Un altro corollario di questo principio è che Tipicamente, se la tua Margherita ha un punto debole per il tuo partner, cioè supponiamo che siete due Margherite, tu c'hai un paio di petali che sono veramente atrofici per lui, su cui sei veramente debole. Ecco, se tu sei così, è tipico che la sbandata il tuo partner la prenderà su qualcuno che ha un petalone là dove tu hai un petalino. Se per esempio tu sei un tipo pantofolaio che vuole sempre stare a casa e un po' lo frustri in questo perché lui lì vorrebbe altro, allora lì hai un petalino o non hai niente. Se trova qualcuno molto mondano che viene incontro a questa sua necessità forte che nasce proprio dal tuo non avere il petalo, ecco, se trova qualcuno con un petalone lì, si beccherà una sbandata. Ecco, questo spiega, a volte può essere utile per capire, che non bisogna temere troppo per la sbandata del partner o anche per la propria sbandata. Perché io posso avere una sbandata per qualcuno, mi sembra che ormai il mio partner vero non valga più niente ai miei occhi, solo perché sono stato abbagliato da quella cosa che questa persona alternativa ha in grande misura, e ne sono stato abbagliato perché sono un pochino, per così dire, frustrato su quell'aspetto dal mio partner abituale. Ecco, è rassicurante sapere che poi, nonostante questa intensità che si manifesta per un certo momento, i nodi verranno al pettine e la corona completa di petali decenti, che è la ragione per cui sto stabilmente con qualcuno, finirà per mostrarsi di nuovo preferibile a quell'unico petalone, a quel fatto che quel tizio è molto mondano. Quindi il principio della Margherita serve a spiegare anche come mai avvengono le sbandate e come mai rientrano alla base le sbandate. Dunque abbiamo chiamato principio della Margherita una metafora che cerca di interpretare il fatto che spessissimo ci innamoriamo di persone con cui poi non sembra sostenibile un rapporto davvero soddisfacente. Abbiamo descritto le persone come delle margherite. Ogni petalo è una caratteristica della persona e il petalo va immaginato tanto più grande quanto più quella caratteristica viene incontro a ciò che noi desideriamo. Che tipo di persona è quella di cui tendiamo a innamorarci? È una persona che non importa l'insieme dei suoi petali come sono, l'insieme delle sue caratteristiche per noi come sono, importa però che abbia qualche caratteristica che ci abbaglia, che troviamo fantastica, che è disponibile in quella persona e che è importante per noi in misura notevole. Una margherita che ha alcuni, magari anche solo uno, petali grandissimi, sviluppatissimi. Questo ci abbaglia, ci fa innamorare. Però com'è invece la persona che possiamo sopportare a lungo e anzi a cui possiamo affezionarci, che possiamo trovare veramente un miglioramento, la sua presenza essere un miglioramento nella nostra vita? È un po' il contrario, cioè una persona che se ha dei petaloni tanto meglio, ma la cosa importante è che non abbia dei petalini atrofici, non abbia dei non petali, cioè non ci siano delle cose che sono così poco compatibili con noi da creare ostacolo, da farci disgustare, da farci cadere le braccia, da farci sentire il bisogno di stare lontano da questa persona. Per la durevolezza del rapporto conta molto di più l'equilibrio, la presenza di tutti i petali, che non la presenza di qualche petalone. E allora succede che, siccome a innamorarci sono i petaloni e a conservarci con una persona è l'equilibrio di tutti i petali, facilmente succede che ci innamoriamo di persone rispetto a cui poi non siamo in grado di concepire amore durevole. E poi abbiamo anche detto che succede molto spesso che quando prendiamo una sbandata e ci allontaniamo dal nostro partner abituale è proprio perché lui ha una carenza nel luogo dove qualcuno che abbiamo incontrato ha un grande petalone. Quindi una metafora per semplificare il problema del perché ci innamoriamo e poi non riusciamo ad amare. A risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.